possibile registrare?
La porta laggiù in fondo. È già il terzo incontro che facciamo sul tema della Moris Letizia e quindi credo che sia bello continuare questa nostra riflessione. Oggi abbiamo Don Edoardo Algeri, che è il presidente di tutta la Confederazione dei Consultori Familiari Cattolici e quindi ecco, è proprio uno che ha le mani in pasta, direi, e quindi in questo senso poi viene da Bergamo, la grande diocesi, adesso, e quindi penso che così segue tanto, già da molto tempo tutta questa problematica, è anche cura la pastorale familiare nella sua diocesi, quindi non stiamo a raccontare vite miracoli perché non credo che sia importante, siamo qui per, come al solito, facciamo una relazione di tre quarti d'ora, un'oretta al massimo, una breve pausa, poi domande e dialogo fino a mezzogiorno.
D'accordo, grazie, mettiamoci un orario, sì sì, in modo che così sì, sia giusto. Sì. Tempo, ecco qui. Buona giornata, bentrovati. Ho accolto volentieri l'invito, era stato chiesto dal Monsignor Pizzi di poter intervenire con voi a riflettere su alcuni aspetti per una pastorale che cresca in accoglienza, in discernimento, in accompagnamento e integrazione delle famiglie ferite, ma di tutte le famiglie, in sostanza, senza categorizzare troppo, senza fare, come dire, partizioni troppo rigide. È un tema su cui avete già riflettuto, letto molto, suppongo, la Moris Letizia e anche i commenti che sono poi circolati intorno a questa esortazione apostolica, anche sul modo di accoglierla, di interpretarla, perché non è stata una ricezione facile quella di Moris Letizia. Evidentemente un evento ecclesiale di grande importanza, un sinodo, anzi due sinodi l'hanno preparata, straordinario e ordinario, preceduto da due consultazioni al popolo di Dio, inaugurando una prassi anche di consultazione dei fedeli su questi temi, magari un po', diciamo, a ridosso degli eventi, quindi anche con una certa precipitazione, però di fatto ha permesso di raccogliere le aspettative, le prerogative delle famiglie e dell'organizzazione delle famiglie dentro i contesti delle chiese locali, e là dove si è riuscito a fare un lavoro anche, diciamo, integrato, questo ha giovato nella preparazione dello strumento Un Laboris dei due sinodi e soprattutto sia le due relazioni, ci tengo a dire, votate a maggioranza palese, perché i numeri sono stati pubblicati, spuntando l'arma a quel sinodo dei giornalisti cosiddetto, che andava a cercare dietrologie, insomma, intorno a chi proponeva avanzamenti molto netti rispetto a chi conservava invece posizioni più rigide, come si è cercato di fare nella comunicazione pubblica. Molto spesso, ecco, questa partizione pro o contro la Moris Letizia suscita qualche interesse per chi magari pensano che interessi i lettori dei giornali, ma per noi che siamo nel territorio dove vivono le famiglie e al cui servizio vogliamo porci, ecco, questa contrapposizione così rigida non ci sembra espressiva di quella ricchezza che lo spirito di fatto va costruendo con le chiese. Partirei non tanto da questioni accademiche o sulla ricezione di Moris Letizia o sull'ermeneutica della continuità e discontinuità che occupa l'interesse di accademici, certo cose che hanno una pertinenza, ma credo che per noi, parlo proprio da confratelli pastori, interessa soprattutto come dobbiamo vivere questa giusta vicinanza e con queste famiglie, facendo i conti con le energie di cui disponiamo con i luoghi di incontro di queste famiglie e anche l'attitudine, l'atteggiamento con cui le ascoltiamo, perché su questo forse possiamo operare gradualmente quella conversione pastorale che ci viene proposta dai Vangeli Gaudium e poi in stretto rapporto a Amoris Laetitia e anche le esortazioni che poi arriveranno anche a seguito del Sinodo dei Giovani e anche Gaudete ed Exultate, che è appunto molto più recente. Credo che ci interessi soprattutto come vivere una pastorale familiare più organica, più in grado di intercettare effettivamente i vissuti e i cammini di fede delle famiglie, più che aspettarli, come dice un passo di Amoris Laetitia, in cima a una montagna, guardando quelli che arrancano nella salita. Credo che forse l'attitudine del pastore, o meglio del buon pastore, è quella di farsi accanto prima di far fare dei passi, è opportuno mettersi al passo con le famiglie, con loro riuscire a fare un tratto di strada significativo, perché la vocazione alla santità, che è propria anche delle famiglie, Lumen Gentium 11 ci dà questa impostazione di una santità che è comune vocazione dei battezzati, ci deve far lavorare sugli elementi di continuità, sapendo che poi il ministero ha uno specifico servizio verso il carisma delle famiglie e quindi mantiene questa prerogativa. Qui non si tratta di secolarizzare i preti o di clericalizzare i laici, non credo che sia un'operazione né utile né intelligente, neanche non c'è il rischio che capiti, mi sembra, a meno che perdiamo un po', diciamo, la bussola o i contorni di quello che Lumen Gentium e l'ecclesiologia del popolo di Dio ci consegna. È chiaro che qui occorre anche tenere insieme in maniera equilibrata quella che è stata riconosciuta come caratteristica inconfondibile della Chiesa, che è mistero di comunione, e quindi si è insistito molto, soprattutto negli anni 80-90, sulla comunione come caratteristica precipua della Chiesa. Anche alcuni piani pastorali della nostra conferenza episcopale hanno rimarcato questa dimensione, senza perdere quella dimensione di popolo di Dio più, diciamo, convocato in globale, in generale, e con delle caratteristiche precise. Quindi c'è anche l'idea appunto del corpo mistico, c'è l'idea appunto della famiglia di Dio. Insomma, l'ecclesiologia si dice anche con tante immagini, nessuna delle quali è sufficiente o indipendente rispetto alla realtà più vivace, più dinamica di quel popolo che lo Spirito Santo sta animando, sta facendo crescere nella santità. Ed è a questo popolo che noi vogliamo porci in servizio, come già stiamo facendo. Non è che dobbiamo cambiare vocazione o cambiare strategia, dobbiamo raffinare un po' gli strumenti, forse anche fare più comunione, condivisione di alcuni indirizzi che possiamo assumere sempre anche qui con la legge della gradualità, nel senso che non sono strategie temporanee, quest'anno ci dedichiamo a questi, le famiglie, poi arriveranno i giovani, poi i vecchi, poi ripartiremo. Cioè non è una pastorale a spizzichi oppure a categorie troppo segmentate. Intanto noi dobbiamo pensare alla pastorale della Chiesa, più che dei settori pastorali, la famiglia, i giovani, i malati, perché mi sembra di capire che soprattutto in Italia nel dopo concilio hanno cominciato a generarsi questi interessi importanti, perché hanno creato degli affondi e delle comprensioni anche più specifiche, però col rischio di andare un po' alla dispersione come un arcipelago che alla fine ha creato delle curie molto imponenti con tanti uffici e che poi fanno fatica tra di loro a trovare, diventano magari anche talvolta persino competitivi più che cooperativi verso un interesse. Quindi credo che anche queste indicazioni che ci offre il Pontefice ci aiutano a vivere una pastorale della Chiesa più che una semplice, un settore pastorale o una categoria del popolo di Dio che magari in questo periodo è più sofferente di un'altra. Ecco, non dobbiamo, credo, muoverci solo sulle urgenze, come se ci trovassimo in una barca con 8 buchi e 7 tappi dove dobbiamo cercare di arrabattarci per stare a galla. Credo che il Papa ci consegna anche una Chiesa con un respiro un po' più arioso, nel senso di non essere dei naufraghi, ma di essere persone che sanno comunque portare il Vangelo, come hanno fatto peraltro i primi apostoli, là dove ci sono, diciamo, persone in grado di farlo fruttificare, e ogni cuore potenzialmente lo è. Quindi il Papa dice che non esistono persone strutturalmente inadatte a ricevere il Vangelo, negate totalmente. C'è sempre, anche nel peccatore più incallito, che è il residuo, per fortuna, di convertibilità, di docibilità, di quella fiammella che non si spegne, l'indistruttibilità della coscienza, per dirlo in termini un po' più classici, che fa sì che noi possiamo trovare degli alleati del Vangelo un po' in tutte le comunità. Mi sembra che questo sia il tratto anche missionario della nostra evangelizzazione, no? Che non è... Dopo ci siamo organizzati in parrocchie, ci siamo organizzati in luoghi dove la gente vive, però è importante capire che la nostra vocazione è di stare vicino alle famiglie. Sempre, fin dalle origini, la sinassi familiare eucaristica è nata nelle case. I campanili sono sempre andati a abitare le chiese parrocchiali vicino alle case. Campanile e campanelli dovrebbero un po' armonizzarsi, e non è che si è creata una cattedrale e si è chiesto poi alla gente di trasferirsi. La chiesa, le pievi medievali, le parrocchie come sono sorte anche in epoca medievale, anche l'uscita dalla città, adesso non sto a fare la storia, io seguo anche quel che ho imparato da Dorerio Castellucci, col quale abbiamo avuto qualche scambio su questi temi. L'evoluzione della parrocchia è appunto quella di andare a rendersi proprio vicina alle persone, e lì dove la gente vive portare l'Eucaristia e il Vangelo. Credo che con questi due elementi abbiamo diciamo gli elementi strutturali per far crescere una chiesa, tutti i sacramenti, lo stile di vita. Quindi l'avvicinarsi alle famiglie credo che non sia solo questa di strategia, perché finora ci siamo rivolti in maniera indiscriminata a tutto il popolo di Dio senza distinzioni, e quindi abbiamo sempre parlato delle persone come se fossero dei single che guardavamo proprio un po' per accides, erano magari sposati, facevano anche dei figli e magari li facevano anche battezzare delle nostre parrocchie. Questo generava un effetto volano, ma che per noi non era così significativo come destinatario della nostra pastorale. Oggi siamo chiamati dentro il popolo di Dio a riconoscere queste vocazioni con cui lo Spirito arricchisce tutta la Chiesa. Non sono solo destinatari di una pastorale, ma soprattutto soggetti chiamati anche a condividere la preoccupazione dell'evangelizzazione, cominciando, come diceva molto bene Familiaris Consortio, dall'evangelizzazione reciproca che i due sposi possono fare tra di loro quando si sposano, quando vivono i cicli di vita familiare. E questo è sempre possibile: se c'è un Vangelo in una casa, se c'è una comunità che lo ascolta, se non ha gli orecchi foderati, la conversione è abbastanza probabile, no? È sempre un combattimento anche rispetto agli elementi di mediocrità, di compromesso, l'influsso che esercita anche l'ethos pubblico, no? Il costume, la cultura, a volte anche nel rendere un po' indeterminata l'appartenenza cristiana e a confondere il Vangelo con tante altre parole. Però nella famiglia c'è un luogo in cui questa accoglienza del Vangelo può creare anche proprio, diciamo, uno stile condiviso anche tra i membri della famiglia. Questo almeno come ipotesi, come prospettiva. Di fatto oggi sappiamo che la trasmissione anche dentro la famiglia dello stile di vita cristiano, prima ancora della dottrina, è a volte compromessa dal fatto che c'è un sistema anche formativo che porta magari i ragazzi più su altre attenzioni, su altri fronti, poi soprattutto i mezzi della comunicazione pubblica, i social e tutto quanto tendono a togliere autorevolezza e a togliere parola alla famiglia per darla invece ad altre forme di comunicazione più virtuale, più... E con i mezzi della comunicazione abbiamo avvicinato molto i lontani, ma abbiamo allontanato ancora di più i vicini, perché a tavola ognuno poi si fa i fatti suoi e non c'è quel luogo della condensazione della comunione. Questo per dire la situazione nella quale siamo immersi e con la quale dobbiamo collaborare. Papa Francesco ci invita a evangelizzare gli uomini d'oggi, quelli che il padre ci ha messo accanto come contemporanei, non la Chiesa del 2050, ma neanche quella del 1920 o prima del Vaticano I. Esperienze gloriose che hanno arricchito la Chiesa per quel tempo, l'hanno messa di fronte a delle sfide che hanno affrontato, che l'hanno purificata, ha creato anche qualche, diciamo, conflitto ecclesiale, però di fatto è la Chiesa condotta dallo Spirito che ci chiede oggi di avere quella franchezza degli apostoli nel guardare alla comunità umana. E non so, io credo che un atteggiamento particolarmente adatto a questo stile potrebbe essere quello di Barnaba, che abbiamo ascoltato nei Vangeli delle scorse settimane, il quale, da uomo virtuoso qual era, si rallegrò molto arrivando ad Antiochia che lì lo Spirito Santo avesse già fatto, prima che lui arrivasse, delle cose ammirevoli, tanto da rallegrarsi, no? Si rallegrò molto di ciò che aveva trovato. Adesso non so se anche noi riusciamo a trovare questi segni là dove andiamo, dove guardiamo. A volte ci sono, a volte dobbiamo essere noi forse anche a guardare ad alcuni aspetti, però credo che questo è un atteggiamento che ci mette soprattutto nella prospettiva di costruire sui pieni, non sui vuoti, di non inseguire solo ciò che manca, ma di contemplare quel che il Signore anche oggi fa, non solo molto lontano, ma anche molto vicino, forse anche con noi stessi. E credo che questo sia parte della conversione personale, perché il Vangelo credo che possa essere testimoniato bene alle famiglie, si è già parlato molto anche al nostro cuore, quindi usare questo stile. Bene, il Papa con Amoris Laetitia ha invitato tutta la Chiesa ad un profondo ripensamento di stile. Non ha detto che tutto quello che è stato fatto finora è tutto carta straccia o cose da buttare, dice solo che a partire dalle posizioni che abbiamo raggiunto, e non è tanto una contesa di spazi, ma dalla comprensione che ne abbiamo, occorre adesso muovere con coraggio dei passi che non ci facciano arroccare dentro una fortezza da custodire, un granaio da tenere ancora, diciamo, sotto custodia, perché potrebbe venire un brutto inverno. Quindi non porta la Chiesa su posizioni difensive, ma la mantiene in quella prospettiva evangelizzatrice che è stato da sempre il suo punto di forza. E la Chiesa, ricordo una predica del Cardinal Martini, che ho sentito con i miei orecchi, in cui diceva: è la Chiesa che è passata anche in mezzo ai barbari, credo che parlasse dei Lombardi o di quella gente, e anche qui, pur essendo gente un po' rozza, un po', la Chiesa non è uscita impoverita, ma anche la sfida dei barbari è riuscita a far emergere dalla Chiesa delle prospettive che poi l'hanno resa anche abbastanza efficace nel periodo medievale, insomma tutto quel che... Voglio dire, non esiste sfida che sia talmente greve o disfattista verso la Chiesa da renderla praticamente ammutolita e inefficace. E non c'è un ambiente totalmente ostile. Sì, c'è una Chiesa perseguitata, anche oggi lo sappiamo, in certi contesti anche della Chiesa del Medio Oriente, in certe zone, però di fatto oggi possiamo sempre vivere questa opportuna conversione a partire non solo dal nostro ministero da custodire, ma un ministero che è dato proprio per far crescere la vocazione di altri. Tutti i ministeri e tutti i carismi hanno questa destinazione alla crescita dei carismi altrui. E quello del ministero presbiterale non è finalizzato alla custodia di se stesso, ma forse nella logica del seme è chiamato proprio a far crescere il carisma degli altri. Il Papa Francesco ha rimesso in circolo in maniera molto forte, qualcuno dice persino inflazionando il linguaggio, ma una parola secondo me molto opportuna, che è appunto la misericordia, che deve caratterizzare questo stile che riconcilia più che escludere, etichettare. Occorre questa misericordia che sa recuperare il peccatore, perché siamo sempre sul crinale condannare, condonare, e se condoniamo troppo non perderemo l'efficacia educativa. Veniamo anche da stili educativi che hanno usato la ricompensa e punizioni come formula abbastanza prossima, no? Anche la Bibbia, il bastone del padre che educa il figlio rispetto a chi invece lascia un po' le cose andare. Però attenzione che c'è una disciplina anche della misericordia e credo che quell'episodio di Luca 15, più che del figlio del prodigo, del padre prodigioso, ci mette sempre nella condizione di scegliere se fare i figli maggiori o il figlio che chiede tutta l'eredità, che il padre gliela dà, si accorge di essere andato fuori pista e ritornò in sé. Non è che ritorna subito dal padre, prima ritornò in sé e quindi avere anche un buon rapporto con la propria coscienza, anche con l'autenticità della propria vocazione, del proprio ministero, e che questo possa generare un atteggiamento penitenziale che porta appunto a vivere la dimensione della conversione a qualcuno. Non è solo un cambio di idee oppure un raffinamento di qualche progetto, ma è entrare di nuovo in relazione paterno-filiale, tornare ad abitare in una casa. Questa è forse la pienezza della conversione, quindi è una conversione a vivere la comunione. Non possiamo dimenticare le parole del memorabile discorso di apertura del Concilio da parte di San Giovanni XXIII, molto citata recentemente, ma anch'io la riprendo. Quanto al tempo presente, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia anziché imbracciare le armi del rigore. Pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne esponendo più chiaramente il valore del suo insegnamento piuttosto che condannando. È un atteggiamento di fondo che poi si può applicare a un miriade di situazioni, ma è la volontà proprio di riscattare, che tutti gli uomini facciano esperienza della salvezza. I teologi dicono che è appunto il valore salvifico e scatologico della croce di Cristo che deve arrivare definitivamente ad ogni creatura. E la Chiesa opera questa, diciamo, trasmissione di efficacia, no, del sacrificio della croce attraverso la celebrazione dei suoi sacramenti, attraverso la cura pastorale delle persone, attraverso la sua carità, la sua celebrazione, il suo annuncio. Insomma, non c'è altro scopo della Chiesa se non quello di rendere effettiva e appropriata alle persone questa salvezza della croce e della risurrezione di Cristo. La misericordia non comporta di passare sopra le situazioni rilevanti dal punto di vista morale e spirituale. È chiaro che una persona si trova sempre in un particolare punto. Il Papa ci invita a non usare la categoria lontano, vicino, come se ci fosse un punto di condensazione e ci disponesse tutto, ma là dove c'è un cammino di conversione, lì la salvezza è entrata in quella casa e lì si realizza la Chiesa. E quindi riuscire a vederla anche come, diciamo, attività efficace diffusa dello Spirito e non solo concentrata a cerchi concentrici nella Chiesa Santa, magari quella gerarchica, che poi appunto a discendere diffonde la sua santità fino alle sue propaggini più di base. E qui invece è un cammino che tocca tutte le componenti del popolo di Dio. Ci chiede dunque, a partire da queste istituzioni che sono rilevanti dal punto di vista spirituale e morale, un certo tipo di condotta è più espressiva o meno espressiva del Vangelo: la menzogna rispetto alla verità, l'onestà, diciamo, l'avere una condotta sola, i cosiddetti puri di cuore, che possono di fatto rappresentano uno stile molto evangelico che appunto troviamo nelle beatitudini. E anche questo stile di vita è alla fine anche il modo concreto su cui poi Gesù esprime anche il giudizio di riconoscimento o meno, no? Matteo 25 non giudica sulle idee o chi era il più corretto nella dottrina, ma chi effettivamente si è mostrato prossimo in quelle situazioni, facendo attenzione a non ridurre tutto il cristianesimo soltanto all'operatività, perché se è vero che Gesù guarda appunto la prossimità, di fatto per essere prossimi occorre anche essere ascoltatori attenti e anche convertibili, docili al Vangelo. Quindi è chiaro che c'è più quella della carità, è una grande punta dell'iceberg, ma che presuppone tutta la ricchezza della vita cristiana, perché se no la santità, la carità potrebbe risultare intermittente o addirittura ostentata se mancasse l'autenticità dell'intenzione e della qualità del soggetto morale. Quindi ci chiede di accompagnare, si usa questa parola che insieme al discernimento è stata molto moltiplicata, però accompagnare va anche precisato bene, intanto fa pensare alla capacità di farsi compagni, che vorrebbe dire mangiare lo stesso pane, no? E mi fa pensare, non so, al cammino di Emmaus, dove due col volto triste potrebbero anche essere due sposi, se non fosse che il Vangelo ci ha detto, o altri testi ci dicono magari anche chi sono questi due discepoli, ma Gesù si fa vicino, quindi sa mettersi al loro passo, anche magari non riconosciuto misteriosamente, li interrogo sulle scritture, quindi il lavoro con le scritture non è mai del tutto avaro, non è mai infruttuoso, e sarà quello che riscalda i cuori, no? Riscalda un po' i motori per farli partire a velocità sostenuta nell'annuncio poi una volta che... Secondo me però quel che fa la differenza non è solo, diciamo, finalmente l'aver capito che il figlio doveva soffrire la valorizzazione dell'Antico Testamento, è quel gesto che i due esprimono in maniera anche abbastanza spontanea, forse istintiva, rimani con noi perché si fa sera. Cioè è questa carità residua anche nel cuore di due delusi che fa cambiare a Gesù la prospettiva, tant'è che poi decide di manifestarsi a tavola. E se non c'era questo invito, questa prossimità, questa accoglienza, forse si sarebbero salutati più o almeno cordialmente, avrebbe magari un po' così vibrato il cuore, ma nulla più, no? Ci sono tante pagine, tanta letteratura che magari riscalda il cuore, ma non diventa fonte dell'annuncio. Quindi impariamo anche a riconoscere i luoghi dove si accresce, si accumula anche questa testimonianza cristiana, quindi l'ascolto della parola, certamente l'esercizio effettivo della carità e poi il momento della condivisione eucaristica. Quindi più in radice tutto questo invoca la pratica di comunità capaci di ascolto profondo, anche qui sentiamo tante cose ma dobbiamo anche scegliere cosa ascoltare, no? L'ascolto rappresenta già un'intenzione, tendere l'orecchio in mezzo a mille voci per non disperdere la voce del pastore a cui le pecore poi seguono il passo. Cioè bisogna sapere anche educarci in mezzo a questa confusione delle lingue in cui ogni giorno ci arriva una valanga, una cascata di informazione agli orecchi, non perdere quella voce inconfondibile del maestro, del buon pastore. Credo che sia importante questo, no? Che il popolo, perché oggi il popolo di Dio mi sembra che a volte la sua appartenenza alla Chiesa la conosce più dai giornali o dagli articoli che fanno o vaticanisti o commentatori delle prediche di Santa Marta o di qualche evento ecclesiale o di qualche situazione o vescovo che ha fatto qualcosa, più il Papa che i vescovi per la verità, perché purtroppo c'è un giornalismo che è ancora da Vaticano I, cioè non vede la Chiesa locale che cresce, che lì realizza la sua dinamica evangelica e dice solo quello che fa il Papa, anche tutti gli starnuti e momenti, scusate la mia. E invece occorre capire come questo insegnamento diffuso ha veramente livelli diversi, certamente nel Papa c'è uno stimolo, anche mi sembra uno stile che suscita molto interesse anche da parte delle persone, o magari l'ostilità di alcuni che fanno molto rumore e sembrano tantissimi, magari uno stesso stile che rimbalza su tanti siti e produce molta enfasi. Di fatto occorre essere attenti a tutta la Chiesa, non solo ai grandi eventi da vetrina o da palcoscenico, perché la Chiesa cresce anche nel nascondimento, no? Quindi il nostro occhio e anche il nostro orecchio deve anche farsi sensibile alle cose che crescono nel nascondimento e nel piccolo, quindi non seguiamo solo le ribalte. Una comunità dunque capace di ascolto profondo, è proprio questa profondità, perché oggi siamo anche molto minacciati, oltre che da tante sfide più o meno effettive, dalla superficialità come livello di giudizio, che è il contrario del discernimento, a mio giudizio, no? Quello della quiescenza, la compiacenza, l'opinione un po' più accattivante, detta magari con un pizzico di criticità, magari con un po' di sfizio. Invece occorre che noi abbiamo quella sapienza, l'uomo spirituale non è giudicato da nessuno, ma sa giudicare ogni cosa, no? È colui che si è allenato nella vita dello spirito, che è fatta soprattutto di discernimento, non di applicazioni e basta, no? E quindi mi sembra che ci vogliono atteggiamenti di vera accoglienza, perché si ascolta solo colui che è accolto, perché ascoltare comporta dei rischi. L'ascolto non è senza rischi, chi parla può offendermi, magari può annoiarmi, come sto rischiando magari di fare io se parlo in maniera troppo poco appropriata. Chi parla potrebbe anche dire delle cose che contraddicono quel che io ho pensato finora della Chiesa, della verità del mondo. Chi parla mi può smentire, mi può inchiodare alle mie responsabilità, quindi, ma sia chi ascolta rischia, ma anche chi parla rischia parecchio, quindi entriamo in un processo anche, tra virgolette, rischioso, no? Non abbiamo paura anche di questa sfida, che mi sembra connaturale alla verità dei rapporti umani, no? Se andiamo solo per far compiacenza, se veniamo solo qui per far presente che siamo venuti, che non siamo mancati, sarebbe un po' poco, no? Usare il nostro tempo solo per fare atto di presenza. Se invece crediamo che in questo ci sia un'opportunità di confronto, di stimolo, magari non impareremo cose assolutamente nuove, ma verificheremo se queste prospettive sono condivise e quanto lo sono, quanto profondamente, con che metodo intendiamo farle crescere. Quindi questo ascolto mi sembra che sia ciò che fa la differenza. Pronti a fare spazio anche a situazioni difficili, non siamo qui a selezionare il buon grano eliminando tutta la zizzania e sradicandola in maniera, cioè a volte saremmo tentati magari di fare una pulizia del genere, coltivare un campicello anche molto piccolo se volete, un fazzoletto, purché non ci sia la zizzania, non ci sia nulla di contraddittorio, di incerto, di cattivo, di brutto. Invece credo che ogni volta questa parabola evangelica ci mette di fronte a un mondo dove crescono insieme queste cose, e Gesù ci dice persino che dobbiamo tollerare che crescano insieme, che il giudizio lo emetterà lui alla fine, non tocca a noi estirpare tutto quanto col rischio anche di danneggiare il bene che c'è nelle persone, no? Questo non è una scusa per l'inoperosità o per la passività, tanto cerchiamo di seminare il buon grano, sennò crescerà solo zizzania, no? Se non c'è nessuno che ha messo del buon. Cioè, sappiamo che c'è il nemico che fa questo, in genere di nascosto, non in maniera palese, talvolta magari anche sfidando in maniera aperta. Però crediamo che sia importante avere questa pazienza nel riconoscere, nel ricercare il bene, come il mercante che va in cerca di perle preziose o quel che va a comprare il campo sapendo che lì c'è un tesoro, anche se nessuno lo vede, anche se bisognerà lavorare per farlo emergere. E quindi credo che questo è un po' quella sapienza di cui il Vangelo invita a provvederci, proprio per non solo così per fare un'esegesi migliore o più accattivante del Vangelo, ma per essere presenti in maniera sempre più saporosa e salata dentro il nostro mondo, dentro a questa società di cui siamo parte organica. Quindi facciamo spazio anche a situazioni che magari mettono in questione anche la nostra dottrina, mettiamola alla prova della realtà, anche ciò che crediamo, no? Non solo però l'ortodossia, ma anche l'ortoprassi dovremmo mettere a prova della realtà di oggi, azzardando un po', direi, anche l'ortopatia, cioè la capacità di sentire in maniera corretta, no? Perché su questo credo che anche noi confratelli facciamo a volte fatica a sintonizzare anche, diciamo, le nostre emozioni, i nostri sentimenti su quello che trattiamo e su quello che vogliamo servire. Magari sì, celebriamo tutti i giorni regolarmente a orari, però il nostro cuore potrebbe anche essere un po' distante da quel che facciamo. Non so, credo che sia importante una risintonizzazione tra quello che effettivamente ci è chiesto e ciò che noi sentiamo. Quindi anche direi ortodossia importantissima, perché ci sia anche comunione nella Chiesa, l'ortoprasse che testimonia appunto che tra il dichiarato e l'agito non ci sono dissidi o contraddizioni o vite doppie, però anche ortopatia nella capacità proprio di armonizzare la ricchezza di parola, di ministero che esercitiamo, anche con quei sentimenti che devono educare anche noi stessi ministri mentre lavoriamo per il popolo di Dio. Mentre serviamo le famiglie stiamo raffinando il nostro ministero. Questa è la sfida che ci viene proposta. Cioè non è un chiamarci fuori oppure andare a benedire le case come è consuetudine, quindi abbandonare la canonica magari con un certo fastidio, perché mi sembra che invece, non so, il nostro ministero, come quei torrenti di montagna, si purifica molto di più se viene a contatto proprio anche con la vita reale, fatta anche di sassi, di rocce, e saltando di sasso in sasso quest'acqua si purifica. Perché un'acqua che ristagna non è cercata da nessuno, no? C'è un ministero che si chiude in canonica, che prepara le sue prediche in isolamento, magari farà anche una bella lezione di vita come farebbe un monaco, no? Può anche miniarla se vuole la predica, ma se non c'è un contatto organico, effettivo, efficace con la vita del popolo di Dio, quella predica potrebbe essere fatta a Forlì come a Palermo o a Londra. C'è bisogno che sia un servizio, sia quel pane e quel pascolo che sto sminuzzando, che sto predisponendo per questo popolo di Dio qui, che arranca, che magari è più lento di quello che esiste in un'altra diocesi intorno a voi. E magari, però qui non credo che l'invidia sia un sentimento, cioè Gesù non ci ha detto che vinceranno i più competitivi o quelli che arrivano prima a capire che il Vangelo... Ma chi arriva insieme, chi crea comunione, chi crea fraternità anche tra le chiese, tra le comunità. E ci troviamo in un'epoca in cui non c'è più la lotta dei campanili, visto che ognuno ne ha tre o quattro da amministrare e soprattutto dei tetti da tenere in ordine. E questa competizione tra parrocchie mi sembra che sia sul punto proprio di finire, no? E magari c'è anche del laicato che a volte la coltiva, ma... Credo che noi dovremmo stemperare un po' questa visione troppo localistica. E la pastorale della famiglia ci aiuta un po' a superare queste cose che magari avevo marcato più certe epoche. Il servizio verso le famiglie ferite, arrivo al dunque, non è un compito marginale, dunque affidato alla Chiesa e poi esercitato da pochi specialisti, no? Alcuni delegati. In una diocesi c'è il gruppo che segue i divorziati, i risposati, i separati e quelli del tribunale che preparano il libello e tutta la procedura. Poi ci sono anche i consultori che insomma sono un po' la traumatologia della famiglia. Poi ci sono, cioè non possiamo spezzettare così, cioè le famiglie sono un patrimonio di tutta la Chiesa, non solo di quelli che se ne occupano. Cioè non è un fastidio dell'ufficio famiglia soltanto, ma è veramente il matrimonio è il patrimonio della Chiesa, perché qui tocca, mi sembra, una vocazione che tocca quasi il 90% dei battezzati, no? Almeno in una fase della vita la quasi totalità del popolo di Dio è sposata, poi qualcuno si separa, ma è chiaro che tutti i divorzi sono stati prima dei matrimoni, no? È una banalità, però non ci deve far dimenticare che il passaggio dell'unione uomo-donna è un passaggio antropologicamente particolarmente significativo. Poi può succedere che si rompa per qualsiasi difetto, ma quando funziona bene vuol dire che c'è veramente un'integra causa e c'è veramente un insieme di aspetti che stanno funzionando bene e non possiamo non vederli. Dobbiamo avere proprio lo spirito di Barnaba che dicevo prima, da uomo virtuoso, qual era, riuscì a vedere che lo spirito in quella coppia lì che sta insieme, che arranca, che fa fatica a tirare alla fine del mese, che sta vicino ai suoi tre bambini, che ascolta i suoi adolescenti, anche se arrivano tutti sbrindellati e tutti un po' delusi o diciamo infastiditi da quello che hanno vissuto a scuola, però nonostante la stanchezza si mette lì, li fa parlare e... Capisco che a volte sembra una causa semipersa, però questa è la famiglia che a mio giudizio evangelizza esercitando le sue attitudini familiari. E il ministero credo che dovrebbe un po' assomigliargli. Quando il Cardinal Martini formulava quella preghiera, auguro che la Chiesa assomigli di più a una famiglia e che la famiglia alla fine somigli di più a una Chiesa, perché solo la Chiesa ha l'Eucarestia, ciò che in famiglia non c'è, e ci fa uscire dalla famiglia l'Eucarestia, perché se noi non celebrassimo mai avremmo dei nuclei familiari che leggono la loro parola di Dio, stanno lì, e lasceremmo però, secondo me, diventare difensive le famiglie, diventerebbero dei nuclei chiusi. Invece il fatto che le famiglie, per vivere l'Eucarestia in maniera autentica, sono chiamate a uscire dalle loro case, relativizza anche un po' questa assolutizzazione della privacy o del matrimonio come la panacea di tutti i mali, e rende il matrimonio una delle vocazioni che certo rappresenta la concretezza, il radicamento, diciamo pure la carnalità un po' dell'amore, no? Se vogliamo esprimere in termini un po' più giovannei, rispetto invece all'escatologia dei religiosi che ci testimoniano che siamo tutti orientati verso colui che tornerà, l'Ercomenos. Invece il ministero proprio è quella parte di Chiesa che si mette adesso nel servizio della carità di tutte le vocazioni e crede che servendo adesso, qui non nel secolo futuro, ma ora, la vocazione dei battezzati dà forma a quella santità che è il patrimonio autentico della Chiesa. Quindi questo servizio alle famiglie ferite è un compito centrale della Chiesa e ci aiuta a comprendere che è necessario evangelizzare la comunità intera sul matrimonio e la famiglia, non solo delle categorie o solo quelli che si sposano, perché anche noi preti dovremmo, lasciatemela dire così, nuzializzare un po' di più il nostro ministero. Non è un ministero da scapoli o da celibi e basta, e che del matrimonio e della donna non vogliamo sapere nulla, perché se no magari crea dei problemi, oppure magari per mandare verso magari situazioni di pericolo, di... No, queste cose credo che dobbiamo con equilibrio tenerle in equilibrio. Non è un equilibrio raggiunto in maniera impeccabile solo il giorno che... È proprio l'apprezzare questo dono del matrimonio che ci aiuta anche a vedere l'utilità, la positività anche del celibato, nonostante sia messo alla prova da tante questioni o da tanti aspetti, no? Come anche la povertà, peraltro. E quindi credo importante che in questo servizio riusciamo anche a raffinare la qualità del nostro ministero. Stando accanto alle famiglie ferite, non è che ci sentiamo dei guaritori, magnanimi, distributori della misericordia di Dio e quindi possessori di un'autorevolezza. Mi sembra che ci aiuta anche ad avvicinarci alle nostre debolezze senza negarle, senza nasconderle. Perché chi va semplicemente dal medico per chiedere un biglietto d'auguri anziché una ricetta non fa molti passi in avanti, anzi rischia grosso. Se invece andiamo a dire effettivamente come stanno le cose con franchezza, anche andando oltre l'imbarazzo, di fatto credo che prepariamo un cammino di crescita. Quindi evangelizzare la comunità intera intorno al matrimonio, in modo che tutti contribuiscano a un clima favorevole alla verità e alla bellezza del matrimonio cristiano e alle condizioni opportune per poterlo vivere sperimentando i doni di Dio anche nelle situazioni più sofferte, delicate e contraddittorie. Nelle nostre parrocchie abbiamo un campionario un po' di tutte le situazioni e se andassimo solo con il fedometro, oppure con la misurazione della correttezza morale, dovremmo tornare a casa con le mani un po' modestamente. Quindi bisogna, a mio giudizio, invece, anziché andare a rilevare, a fare i constatatori, i rilevatori di quel che funziona, no, dobbiamo essere persone che rimettono in piedi. Il Papa dice più volte che c'è una specie di registro da qualche parte che conta di più la capacità di rimettersi in piedi rispetto alla contabilità delle cadute e di quel che è successo. Quindi abbiamo dalla debolezza una visione non fatalistica e non incline al debolismo, perché stiamo attenti anche a questa deriva, no? Però soprattutto quel che importa è la fiducia nella capacità di... Il soggetto umano è così, non è come un vaso di cristallo che se cade si infrange, è finito, basta, possiamo usare anche diciamo, gli adesivi più efficaci, ma rimane un vaso rotto. Il soggetto umano invece paradossalmente si raffina nella riconciliazione. E la riconciliazione è sempre un evento intersoggettivo, non è mai soltanto un'operazione che io faccio da me alla fine, l'esame di coscienza, mi autoassolvo, ma come dicono a Roma, se la cantano e se la suonano. Siamo invece soggetti che proprio nella relazione crescono e si raffinano, no? C'è nel libro dei Proverbi, mi sembra, una sentenza che dice che il ferro si aguzza col ferro e l'uomo si aguzza proprio al contatto con l'uomo e nella relazione interumana fatta di misericordia, lì veramente viene fuori un'umanità più raffinata, no? Quindi mi sembra che sia questo il canale con cui nella nostra pastorale noi interagiamo con le persone, perché se no facciamo dei bellissimi programmi, dei bellissimi schemi, potremmo tradurle magari in un'applicazione per il cellulare, ma non trova veramente la vivacità che il matrimonio realizza quella comunità di vita ed amore, no? Ci si può amare anche a distanza, ma se si torna tutti e due sotto lo stesso tetto e si vive anche nello stesso talamo, la dimensione anche unitiva, oltre che procreativa, secondo me realizziamo proprio quello che Gaudium Spes 49 propone a tutte le famiglie. Quindi evitiamo di cadere in quella virtuosità o quella sorta di neopuritanesimo, lo chiamerei, in cui a volte ci vuole portare una comunità, una cultura troppo rarefatta, basata su modelli molto artificiosi o molto elaborati, e dimentica la concretezza della vita fatta di corpi maschili e femminili, chiamati anche a vivere, a interagire, e interagire con un certo stile, che sa appunto prendere la dimensione del tempo come uno di quegli assiomi che Papa Francesco mette nella sua Gaudium Spes, che il tempo è superiore allo spazio, perché le cose fatte di fretta, con precipitazione, sono quelle che sanno trasformare, per esempio, la carezza in uno schiaffo. È solo questione di velocità, sapete, questa stessa mano che potrebbe accarezzare è anche la stessa che può percuotere violentemente, proprio a seconda dell'impulso che do a questo gesto. E anche la nostra pastorale, che qualcuno ha chiamato la carezza di Dio agli uomini, se è fatta con precipitazione, con fare aziendale, potrebbe trasformarsi in uno schiaffo al popolo di Dio se non facciamo attenzione. Cioè la tenerezza non è solo una prerogativa degli sposi e basta, c'è uno stile che Gesù ha fatto proprio di vicinanza, saper stare presso le persone. Gesù ci dimostra di andare anche in contesti un po' discutibili e discussi, da Zaccheo, da Betania o da tante parti. Credo che questo, ecco, diciamo, con i limiti di cui siamo consapevoli, non abbiamo energie infinite, ma anche noi come i due apostoli alla porta bella del Tempio dovremmo dire: non abbiamo argento né oro, spero che sia una parola detta con verità, non abbiamo né argento né oro in abbondanza, ma solo quello che ci serve per vivere dignitosamente, però quello che abbiamo te lo diamo molto volentieri, alzati e cammina. Non danno una benedizione chiedendo un'elemosina, dicono alzati e vai per la tua strada, metti in atto ciò per cui sei. Poi magari si richiamerà la sollecitudine per tutte le chiese, San Paolo invita a donare con gioia perché costui è amato da Dio, ma prima c'è la capacità di rimettere in moto di nuovo processi più che non di guadagnare spazi o risorse. Quindi qui è chiaro che tutti possono contribuire a un clima favorevole alla verità, alla bellezza del matrimonio cristiano, le condizioni per poterlo vivere autenticamente, e non responsabile solo il vescovo, come diceva il direttore di pastorale familiare, che è il primo responsabile della pastorale per le famiglie nella sua chiesa locale, ma insieme al vescovo siamo tutti a diversi livelli compartecipi e corresponsabili di questo, che prima di essere un compito è anche un dono, se lo vogliamo conoscere così. Quindi sperimentando i doni di Dio anche nelle situazioni più sofferte e contraddittorie. Ma è importante che la comunità si lasci evangelizzare dalla testimonianza vivente degli sposi e delle famiglie in ogni condizione della loro vita. anche quelle più segnate dalla fragilità e dalla contraddizione. Qualcuno dirà, sì, ma io cosa imparo da quella famiglia che magari addirittura ho sentito che si maltratta, che si prendono a male parole o addirittura hanno verso i figli dei comportamenti non proprio raccomandabili, o cosa posso imparare da questa gente, no? Che purtroppo magari... Però, non so, anche lì, in una capacità di vedere un superamento di situazioni così degradate, c'è anche nel vivere questa conversione estrema, c'è un seme di Vangelo in questa situazione. E noi vorremmo essere proprio quelli che constatano, come Gesù fa con i lebbrosi, appena guariti, andate dai sacerdoti a dirgli quello che è successo con la potenza del dito di Dio. E forse anche noi non saranno lebbrosi, ma saranno situazioni molto ingrovigliate in cui può entrare anche la tutela minore o il tribunale ordinario a dare disposizioni o ingiunzioni. Noi che intercettiamo questi percorsi, riuscire a dire una parola di riconciliazione e non solo sentenze, perché oggi la società l'unico strumento che pensa di avere è un po' la deterrenza della pena e il sistema sanzionatorio. Noi che abbiamo la misericordia, dove la teniamo? Sotto campana di vetro o la mettiamo in circolo? O è un discorso che può stare dentro la giustizia e dare tutto il corso alla giustizia effettiva, quella dei tribunali, ma sempre arricchita o mitigata dalla prospettiva della misericordia, no? Ricordo anche qui alcune riflessioni del Cardinal Martini fatte insieme ad alcuni magistrati di come umanizzare la giustizia e non renderla suprema ignuria, no? Proprio perché vuole essere suprema lex. Quindi anche nel sanzionare Dio stesso, no? Si pentì del male che aveva minacciato. Cioè riuscire a usare la medicina proprio della misericordia anziché il bastone della sanzione. Nel processo di rinnovamento pastorale le famiglie devono essere coinvolte direttamente e questa è una grande sfida. Cosa vuol dire direttamente? Noi certo abbiamo strumenti di consultazione, di partecipazione delle famiglie, i famosi consigli, che però hanno anche dei funzionamenti a volte magari un po' formalistici, a volte magari si parla di tutto fuorché delle cose che occorrerebbe far trattare, no? E se ascoltare il parere. A volte ci sono persone che magari hanno criteri molto aziendali e poco ecclesiali per portare il contributo. Quindi occorre educare il giudizio, però che sia improntato sull'ascolto, non sulla direttività, no? O decisioni già prese a cui poi vado a cercare i motivi per farle passare o per indorare la pila, no? Come quelli che prima sparano e poi disegnano il bersaglio per far capire che loro hanno sempre centrato tutte le questioni che hanno trattato. Cioè vediamo di metterci in gioco anche rischiando di perdere magari il consenso per un tratto di strada, però credo che la verità è la miglior diplomazia, come diceva ancora Giovanni XXIII, no? Sono protagoniste in prima persona le famiglie, annunciatrici in parole e scelte quotidiane della misericordia di Dio e spazio dell'educazione all'amore umano, secondo il messaggio del Vangelo. Ecco, qui bisogna anche stare attenti a non idealizzare le famiglie, a non dargli, diciamo, una patina di perfezione che, secondo me, le danneggerebbe. Cioè, parliamo delle famiglie che Dio ci manda. Io le qualificherei così. Le famiglie che Dio ci dona. Perché incontrando noi possono avere dei benefici, no? Almeno non siamo così presuntuosi da pensare di rendere oro tutto ciò che tocchiamo. Però se ce le manda, forse ce le manda anche per convertirci, no? Come mandava i lebbrosi dai sacerdoti, lebbrosi guariti, così magari anche famiglie che hanno vissuto i loro cicli di vita anche con qualche scricchiolio, però alla fine hanno saputo, anche arrancando, tenere un fede a un legame, di fatto hanno qualcosa da dirci, che anche nel ministero, se ci sono momenti, non è che dobbiamo giudicarli infruttuosi o assolutamente da espungere da una lettura provvidenziale della nostra storia ministeriale, no? È qualcosa che inviterei a fare magari in occasioni o di esercizi o di passaggi della nostra vita, nel cambio da una parrocchia a un'altra, oppure in certi momenti, in certi rovesci anche della nostra vita pastorale, quando tutto il consiglio pastorale ha generato solo il partito degli scontenti, ce l'hanno tutti col parroco perché secondo loro non amministra sapientemente quelle poche risorse che vengono su dalle elemosine e ha acquistato, non so, dei candelà oppure, e quindi non è... Cioè, anche in quei casi, non so, mettiamoci in discussione, rivisitiamo la nostra e ripartiamo sapendo che si possono vincere certe partite anche 3-2 a volte, sapendo incassare magari qualche pallonata. Ecco, se no. Sì, okay. La famiglia non può essere pensata semplicemente come destinataria dell'azione formativa. Cioè, pensare ancora a questa distinzione radicale e secca tra chiesa docente e chiesa discente, mi sembra che gli ecclesiologi ci dicono attenzione a non radicalizzare troppo questa distinzione, che magari ha fatto la gloria della chiesa del periodo illuminista e post-ridentino, e per l'amor di Dio, probabilmente in quel periodo serviva questa attitudine, però vediamo anche di non vivere soltanto come destinatari di insegnamento e di dottrina. Lo stesso Papa Francesco non ha voluto fare elementi di raffinamento dottrinale, l'aveva già fatto abbastanza bene Papa Benedetto, grande teologo. Adesso c'è bisogno di integrare questo ricco insegnamento, perché abbiamo talmente tanta dottrina che se dovessimo praticarla non ci basterebbe una vita intera, no? Vediamo adesso invece di mettere in funzione quella ricchezza. Quindi non è destinatario dell'azione formativa, dell'agire pastorale e sacramentale, ma va riconosciuto come soggetto dell'azione pastorale. Amoris Laetitia, numero 290. Poi vi lascerò questi appunti più diffusi che non presenterò integralmente. Volevo dare però un'inquadratura anche di stile del ministero verso le famiglie. Strumento privilegiato dell'azione della Chiesa con le famiglie non è solo il logos, no? Né tantomeno il monologos, quello che a volte nelle omelie noi facciamo passare, ma il dialogos, cioè il logos cioè che viene scambiato e ricevuto, no? Non è solo il verbum pro latum, ma è anche il verbum ricevuto, no? Maria mi sembra che ci mette in questa prospettiva in cui il verbo ricevuto in lei ha fatto un prodigio più di quello che fa la primavera con gli alberi, no? Ha reso feconda e fruttuosa tutta la sua vita. Si tratta dunque di superare una visione unidirezionale del rapporto tra Chiesa e famiglia ed entrare in una prospettiva di arricchimento reciproco. La Chiesa è infatti famiglia di famiglie, ce l'aveva già detto Papa Giovanni Paolo, la Chiesa è un bene per la famiglia e la famiglia è un bene per la Chiesa, lo recupera anche Amoris Laetitia, numero 87. Mi sembra che qui il grande sforzo che dovremmo fare, non so se avremo la grazia o la fortuna di vederlo compiuto, probabilmente no, anche noi faremo come Mosè sul Monte Nebo che arriva fin lì e saluta da lontano, l'integrazione di tutti i battezzati nella comunità cristiana. Intanto l'invito a battezzare tutte le genti rimane, non è stato cassato da nessuna riforma, e l'evangelizzazione si fa ancora col Vangelo fino a prova contraria, no? Non con abitudini o stratagemmi o furbizie, si fa col Vangelo che ha in sé, non è avaro con nessuno il Vangelo, eh? Se ne avete fatto esperienza anche in gruppi di parole, in gruppi biblici o anche i più guarniti di elementi o di giudizi o di esegesi, dal Vangelo san tirar fuori cose anche prodigiose, no? Quindi partiamo da questa assunzione che siamo chiamati a integrare tutti i battezzati nella comunità cristiana, cioè che il Vangelo produca la comunione. E noi siamo, diciamo, soggetti facilitatori o addirittura, cioè non siamo dei croupier che stanno fuori e guardano gli altri che giocano, siamo noi stessi implicati in questa conversione e anche noi stiamo integrandoci di più con la comunità cristiana. Noi che pure siamo ministri della Chiesa, però c'è una partecipazione un po' formalistica da quelli che semplicemente fanno i manovali oppure a volte ci sentiamo un po' così degli operatori, invece siamo soggetti protagonisti, celebrando, servendo, annunciando. La finalità dell'indicazione del Santo Padre è l'integrazione dunque di tutti i battezzati nella vita della Chiesa, nell'esperienza della fede e nella comunione col Signore. Non è che dobbiamo far partecipare soltanto le nostre liturgie, dobbiamo metterli in comunione col Signore, non metterli noi perché è il nostro potere, ma suscitare questo riconoscimento dell'unico Signore. Cioè non è una Chiesa volta a massimalizzare il consenso o a creare intorno a sé tanti entusiastici, è una Chiesa che vuol fare incontrare tutti i battezzati con l'unico Maestro e Signore, perché noi siamo tutti fratelli poi. Quindi, senza alcuna esclusione, si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si sente oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita. E qui tutti quelli che stanno a fare dei calcoli di proporzione, di adeguatezza, vengono un po' ribaltati. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. Amoris Laetitia 297. Amoris Laetitia versa il balsamo della misericordia, no? Pensate al buon samaritano, cosa fa? Il buon samaritano non è un presuntuoso, non è un presbitero, no? Infatti non era né un levita, né un sacerdote, né è un laico probabilmente, un samaritano, magari forse anche straniero, che però soccorre subito, anzi scende da cavallo, vede, fa quel che sappiamo, però sa anche consegnare la locanda, no? Cioè anche noi avere questa attitudine di non farci carico in maniera totale, incondizionata, secondo uno spirito sacrificale, io mi devo annientare. No, sappiamo che dobbiamo andare anche altrove. E il samaritano ha saputo affidare, non è che se ne sia sbarazzato, l'ha soccorso, ha fatto un primo soccorso, no? Sapendo però di essere dentro una comunità di soccorritori. Esistono delle locande, esistono luoghi. Non so, credo importante anche noi il riconoscimento del carisma dei nostri fratelli, non solo presbiteri ma laici, anche nel prendersi cura di altre famiglie. Se noi riuscissimo a suscitare questa sollecitudine anche di quartiere, in cui delle famiglie si prendono cura di altre famiglie, secondo me avremmo alleggerito enormemente i gravami del nostro ministero, perché noi stiamo diventando vittime dell'icona che abbiamo contribuito a costruire. C'è un ministero talmente autosufficiente che adesso ci ritorna addosso in maniera insopportabile e al centro di tutte le domande, i bisogni ecclesiali. Vado rapidamente verso la conclusione in modo da lasciare tempo alle domande. Dunque, direi concludo un po' su queste due prospettive per rendere molto concrete e operative. Io credo, così sentendo, leggendo anche tutto quel che ho potuto leggere dopo Amoris Laetitia, sentendo anche documenti importanti di episcopati come il vostro, quello del Piemonte, una letterina anche dei nostri vescovi lombardi, alcuni teologi che hanno scritto. Mi sembra però che, a mio giudizio, occorra far interagire due livelli molto importanti, ossia il colloquio pastorale che esercita un discernimento, comunitario, e un colloquio personale che va invece a lavorare proprio col credente, con la persona, col battezzato, e a collaborare con la sua coscienza senza sostituirla. Credo che dobbiamo far interagire questi due livelli, perché se guardiamo solo il discernimento comunitario riscriviamo di nuovo soltanto delle norme, magari aggiornandole, mitigandole o esasperandole o tornendole in maniera che siano meno odiose, però non abbiamo ancora fatto il secondo grande compito, che è quello appunto dell'accompagnamento personale di queste persone. E se ci dedichiamo solo all'accompagnamento personale e non siamo preoccupati della risultanza che questo ha su tutta la Chiesa, credo che ci trasformiamo in una comunità individualizzante, cioè che rincorre tutte, ogni proselito in capo al mondo, ma non riesce a dare forma a quella comunione che vive anche del segno, non del compimento o dell'esecuzione di un compito perfetto. E dà fiducia anche alla coscienza nel fare proprio il proprio miglio con responsabilità e anche con spirito di intraprendenza, con l'intenzione proprio di completare con la propria condotta quel che manca ancora, perché il bene non sappia di costrizione, insomma, no? Quel che scrive a Filemone nel biglietto, no? Quando Onesimo viene. Di fatto vale anche per noi oggi, che con questi fedeli che noi accompagniamo, non per tutta la vita, non per tutto il tratto, a volte anche facendo 2 miglia se uno te ne chiede uno, ma per quel tratto di strada lì siamo abbastanza vicini da responsabilizzare tutti i talenti di cui la persona può sentirsi arricchita e con quelli completare il compito. E quindi anche dare e predicare e annunciare anche un po' l'elemento ideale, anche valoriale, no? Che non è forse subito adeguabile, ma quella meta noi dobbiamo indicarla e tenerla ferma, anche se sappiamo che ci saranno 20 tornanti per arrivare in cima allo Stelvio. Se uno deve fare il Giro d'Italia saprà che non è proprio la prima curva che miete il successo, dovrà affrontarle, però noi la meta la indichiamo con franchezza, e questa direi che è la prima carità che noi abbiamo verso i nostri fratelli. Non è carità la compiacenza di chi dice: io so che tu poveretto non hai grandi attitudini sportive, è bene che tu non ti cimenti neanche, lascia fare a me che me ne intendo, o a altri che io so che quelli valgono, tu sta qui dove sei. Questa è la gradualità della legge, non la legge della gradualità. Vuol dire tenere le persone proprio inchiodate al livello minimale, al minimo sindacale. Invece la nostra proposta cristiana è una proposta che sa togliere il meglio delle persone che sono state arricchite dal battesimo, in cui lo Spirito porta a compimento come ospite dolce dell'anima un certo lavoro che non lascia mai a metà o non lascia incompiuto. Io direi che qui dobbiamo educarci ed educare le persone proprio anche a fare questa, direi, valutazione provvidenziale della propria storia o dell'esperienza esistenziale, no? Leggere in termini di provvidenza anche alcune prove che sono avvenute, oppure vedere in certe potature la provvidenza di quel viticoltore che per far fruttificare di più e perché il vino avesse più gradazione e più sapore ha tolto via un sacco di foglie, mi ha privato di tante illusioni, mi ha guastato una miriade di sogni, ma mi ha conservato la speranza. Ecco, io credo che con le famiglie avere anche un po' questa attitudine per riuscire a rialzare il capo, no? Anche se avete vissuto delle prove, anche se voi stessi con degli errori, con degli autoinganni, vi siete illusi che facendo così o vivendo questo stile di vita poteva essere più unitivo per voi, avete perso la via della preghiera e siete andati incontro a dei conflitti importanti, però essendo passati attraverso queste prove, che non erano scritte nell'atto di matrimonio e non erano neanche obbligatorie, perché a volte certe croci andiamo a cercarcele noi e le fabbrichiamo molto bene, in genere mettendole sulle spalle degli altri più che portarle noi stessi, anche queste esperienze sono foriere di una purificazione, di una capacità anche di fare esperienza di partecipazione anche alla croce purificatrice di Cristo in modo misterioso. Ecco, senza andare a predicare modelli sacrificali, unilaterali, però impariamo a vedere anche la promessa, a intuire il giorno di Pasqua anche là dove c'è il silenzio della crisi, della crocifissione, anche dove le nostre parole rimangono inchiodate alla croce come quelle di Gesù. E io credo che l'esperienza cristiana propria, perché qui ci vuole anche proprio la cristianità e il Gesù che ha vissuto così, come metodo, come stile, per mettere questo balsamo nelle ferite delle famiglie. Quindi direi articolare insieme discernimento comunitario che deve dare delle linee, degli indirizzi, degli obiettivi, degli ideali, e poi capacità di accompagnare le coscienze nel discernimento tra gli spiriti cattivi, il bene reale, il bene apparente, per riuscire a far trionfare una dinamica, una specie di effetto volano che porta a tenere alta la speranza e star nel combattimento. Scusate se ho detto più parole del necessario. Grazie a voi dell'attenzione e della pazienza.
Allora ci diamo un po' di pausa perché respiriamo un po', alle 11:30 al massimo 35, bisogna che incominciamo, dopo abbiamo poco tempo. Intanto pensate alle domande, alla riflessione, all'invito di approfondimenti di alcuni aspetti.
Non puoi, se mi dai la tua mail, io ti mando il certo. Posto, così lo farò, così magari la scrivo qui sotto.
Don Mauro. Ti ho visto, scusa, sono qua che...